Allora, io sto leggendo nel libro dell'Esodo, sto leggendo un versetto nel capitolo 29, quindi lo leggo io. Prenderai pagina 88. Allora, prenderai del sangue che è sull'altare, dell'olio dell'unzione, e ne spruzzerai su Aronne e sui suoi paramenti, sui suoi figli e sui paramenti dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati lui, i suoi paramenti, e insieme a lui i suoi figli e i loro paramenti. Allora, ci sono due elementi importanti che fanno un po' parte di quello che è quello che il Signore richiede. Uno, l'olio dell'unzione, e l'altro è assolutamente il sangue, no? Senza il quale non ci sono discorsi da fare, cioè potremmo chiudere la scrittura ed andarci. Poi leggo ancora nel Levitico, leggo il versetto 11, il 17, capitolo 17, allora pagina 120, forse mi sono preso, no scusate, sì, il versetto 11. Allora, poiché la vita della carne è nel sangue, per quanto vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Okay. Poi andiamo ancora, a questo punto andiamo nella lettera agli ebrei, che avevamo già visto in altre occasioni, al capitolo 9, pagina 1198. Volontario?
Sì. Capitolo 9?
Sì.
Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano, bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questa è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma, venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento infatti è valido quando è venuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e il sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi. Ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che le aspettano per la loro salvezza.
Dunque, cari fratelli e sorelle, questo è un capitolo centrale di tutta la nostra fede, cioè inutile, possiamo girare sui monti, sui mari, e cantare, si fa tutto quello che si vuole, però senza comprendere bene questo capitolo, che è talmente ricco che anche letto così velocemente, ahimè, non è che abbiamo molte chance, ci sono talmente tanti versetti uno dopo l'altro che andrebbero analizzati, ma non un giorno, ma per delle ore. Quindi io penso sempre alla grande chiamata che il Signore ci ha fatto. Io parlo di chiamata perché la sua morte è venuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto e affinché i chiamati ricevano l'eredità, l'eterna eredità promessa. Quindi i chiamati. E poi, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Quindi, c'è tutta una serie di altre cose, il versetto quasi l'ultimo, come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Chiuso l'argomento, non ci sono più appelli, gli appelli sono finiti, la ricreazione è finita, come dice qualcuno, no? I rilassamenti sono finiti, perché se uno vive una vita rilassata, spirituale, no? Morirà fuori dalla grazia di Dio, perché è un profano, l'abbiamo detto mille volte in mille maniere. Io dovete avere pazienza, ma stamattina il Signore mi ha fatto capire una cosa. Pensavo Vi chiedo scusa un secondo. Allora, e poi ci sono queste ultime, l'ultima parte un po' del culto, che ha a vedere anche un po' con questo. Dice, ma tu, spremi, perché spremi? Io spremo me stesso, ma lo Spirito del Signore che mi spreme, perché esca del buon olio, cari fratelli e sorelle. E per essere spremuti, sapete cosa succede, no? Di quale olio stiamo parlando? Stiamo parlando del buon olio. Stiamo parlando dell'olio che poi diventa olio di unzione. Qui viene preso, viene messo, no? Le olive devono essere messe sotto le macine, queste grandi pietre che poi non è che li passano una volta sopra, passano, ripassano e sono sempre pesanti fino a vedere che poi esce questo olio. E qualcuno qui lo sa molto meglio di me. Allora, cari fratelli e sorelle, io penso questo. Ma che cosa possiamo spremere di più? Come si può? Secondo voi, un predicatore cosa deve fare? Raccontare le favole? Oppure deve essere una pietra da macina? Che macina? Di domenica in domenica, le pietre, speriamo che non siano pietre, che siano olive quelle, no? Affinché passa e ripassa, esca fuori del buon olio, fino alla fine vanno spremute queste olive. Quindi chi pensa di assistere a qualche culto di rilassamento qui, almeno per quanto mi riguarda si sbaglia, per quanto riguarda il sottoscritto. Perché io ho capito una cosa, e poi voi l'avete potuta notare in tutti questi anni, come magari pregavo il fratello prima. Voi avete visto che di volta in volta c'è sempre stata una spremitura. Non c'è mai stato un momento di rilassamento. Oppure ci sono stati dei momenti che abbiamo potuto considerare le cose che il Signore ha fatto, ma sempre nella gioia del Signore. Ora, vedete, qui parla di tutto ciò che veniva fatto, no, all'ingresso prima del santuario e che cosa bisognava fare prima di andare alla presenza del Signore. Mica così, mica si andava così e c'era tutto un modo per prepararsi e soprattutto perché c'è la purificazione. La purificazione che cosa serve? Serve a chi? Per cosa? Tanto poi dopo un po' diventa impuro, no? La purificazione serve per presentarsi davanti a Dio, questo che serve. Allora entrare nel santuario alla presenza dell'Altissimo, vi sono le prescrizioni fatte per il sacerdote, per il sommo sacerdote e anche per il popolo. C'era una serie di prescrizioni che se noi studiassimo a fondo la parola del Signore, ma non abbiamo tempo. Allora se noi studiassimo a fondo la parola del Signore ci renderemmo conto di quale importanza, di quale attinenze e anche il famoso occhio per occhio, dente per dente, ma come sei cattivo, come sei vendicativo. È vero, da una parte c'è il perdono del Signore, ma dall'altra, se voi ci pensate bene, se non fosse venuto Cristo, sarebbe stata una giusta giustizia. Abbiate pazienza. Non c'era un altro modo per far capire la giustizia. Non c'era un altro modo. Quindi la legge del taglione non è una cosa così astrusa. Se il Signore l'ha fatta scrivere, aveva le sue motivazioni. Solo che, come ben sapete, noi siamo molto più buoni di Lui. E abbiamo le nostre ragioni. Ma occhio per occhio, dente per dente, voleva significare questo. Tu ti rendevi conto veramente e stavi attento a rispettare ed osservare la legge per evitare di finire nell'occhio per occhio e dente per dente. Ma il Signore aveva in cuore altro, in mente altro. Ma ci sono tutta una serie di prescrizioni che poi per chi ha tempo se ne potrà anche leggere. Quindi la questione E come ci presentiamo davanti al Signore? Ma quando? Quando due o tre sono nel mio nome e io sono in mezzo a loro. Allora l'uomo in genere, che cosa dovrebbe fare? Non parliamo degli uomini del mondo, è ovvio che chi ci andava al tempio e nella tenda? Ci andavano gli ebrei, quelli che erano stati chiamati dal Signore, erano stati chiamati dall'Egitto, dalla schiavitù, per seguire la via che il Signore gli aveva indicato per la terra promessa. Non senza tribolazione, cari fratelli e sorelle. Quindi questi erano quelli che dovevano andare, e non quelli del mondo. Ovvio, gli egiziani stavano in Egitto, gli assiri in Assiria, e i babilonesi in Babilonia. Ma il Signore si era scelto e creato un popolo per dargli le sue leggi, perché queste leggi potessero giungere fino a noi. Questa è la motivazione perfetta di questo. E quindi questi erano chiamati ad osservare le prescrizioni che il Signore dava loro. E questo che diciamo risale al vecchio patto. Senza spargimento di sangue non vi è perdono. Detta così è un po' come la storia dell'occhio per occhio, dente per dente. Cioè, siamo terrorizzati da questa idea e non vogliamo andare invece in profondità a capire che cosa ci vuole dire il Signore. Questo è quanto. È una cosa cruenta. Se vogliamo la vita eterna, Gesù è morto per morte cruenta. L'unico giusto per morte cruenta. Allora, bastano queste parole che abbiamo letto nel capitolo 9 per farci capire la tragicità della nostra condizione. Ma quale condizione? Quella di andare al bar? Quale? La nostra condizione spirituale. Di come ci presentiamo qua la domenica e anche prima del culto, l'abbiamo detto tante volte. Mosè, togliti i calzari perché sei in luogo santo. Non basta, cari fratelli e sorelle, un'offerta qualsiasi per cancellare il peccato. Io, vedete, come vi dicevo prima, provo tutte le volte come una pietra da macina, cerco di far uscire dell'olio buono che diventa olio dell'unzione. Perché questo, secondo me, è l'unico lavoro che un pastore, scusate, io non mi voglio definire pastore, abbiate pazienza, ci sono tanti, che un conduttore, un servitore, ecco la parola più bella è questa, servitore del Signore può fare. Questo è il vero compito, è quello di essere una pietra da macina per far uscire dell'olio buono, dell'olio per ungere, e per ungere chi? Per ungere gli altri. Ma è necessario essere delle buone olive, perché è ovvio che se metto sotto dei carciofi non esce olio, non sappiamo che cosa esce e non mi interessa, il Signore ha scelto l'olivo. Quindi io provo quasi sempre, tutte le volte, a farvi riflettere e a portarvi con i piedi per terra. Perché molti, cari fratelli e sorelle, se ne vanno nei loro pensieri, diventano sinceri come quei palloncini che non ci sono. Ah, oh, sono stonato come quello del mondo. Gli fa perfino piacere quando gli chiamano. Uè, ma sei rimbambito? Sì. Sono un po' rimbo. No, per dire, sono un po' tronato, quindi sai, sai che quello è. È quasi un artista perché, no, si fa per dire. Così. Così va il mondo, ma noi non siamo così, cari fratelli e sorelle. Ecco, questo palloncino che sale sempre di più leggero, non perché riflette sulla serietà della parola di Dio, no, se no starebbe coi piedi per terra, e invece proprio perché diventa superficiale e quindi sale in alto. Ma quando tu senti che la vita della carne è nel sangue, come abbiamo letto prima, e che non c'è perdono senza spargimento di sangue, Ma come siete terribili? Ma che state? Ma di cosa state parlando? Ma di cosa state parlando? Quindi devo riflettere a cosa? Che un'altra vita viene soppressa per causa mia. Perché io non posso ricevere la vita, qualcuno deve sangue per sangue, occhio per occhio, dente per dente, e sangue per sangue, cari fratelli e sorelle. Ma che roba! No? Quindi un'altra vita deve essere soppressa al posto mio, oppure non avrò scampo. Non avrò scampo. Certo che se avessero offerto degli uomini impuri, no, povere bestie, quelle almeno erano innocenti, avessero offerto degli uomini impuri, si sarebbero sterminati, perché non ci sarebbe rimasto più uno. Quando veniamo qua riuniti nel nome del Signore, dovremmo sapere che cosa significa, come devo presentarmi. Devo presentarmi? Devo presentarmi col palloncino che è salito sulle nuvole perché è diventato troppo leggero e quindi non riesce più neanche a percepire la parola del Signore. Mi viene in mente qualche anno fa, siamo stati in una comunità, l'avevamo raccontato, e un anziano di questa comunità, di questa chiesa, ha ripreso con molto vigore delle sorelle che stavano chiacchierando. Avesse fatto qualcuno di noi, criminale, è stato un criminale questo qua, capisci? Mi ricordo che si è girato, gli ha detto: per favore ricordatevi che cosa stiamo cominciando a fare e di che cosa ci stiamo occupando, con un bel vigore. Oh, l'avessi fatto io, come mio, avrebbe chiamato i carabinieri, le forze dell'ordine, capisci? Cioè, arrestatelo perché è cattivo. Si permette due, ma cosa stavamo dicendo di così? Capisci? Non c'è più il senso della santità. Non c'è più il senso di percepire il Signore in mezzo a noi. E questo è molto grave. Di che cosa cantiamo, cara sorella? Cosa cantiamo? Vogliamo farci delle flebo tutti assieme? Se volete fatele voi. Allora, voi siete venuti qua non per fare una passeggiata, per poi tornare a casa, vuoti come un palloncino, col palloncino vuoto, però poi riempiamo la pancia e ci sentiamo così bene, perché in fondo sono stato al culto, abbiamo sentito dei bei canti, che belli, c'era il violino, le sorelle cantavano molto bene, c'era la chitarra, quindi che bella giornata, ma che bella giornata. Capisci? Io ho ingannato me stesso, perché non ho visto il Signore. Io ho visto solo quello che dovevo, capisci? Quello che il mio cuore, dove il mio cuore ingannevole mi portava e continua a portarmi. Mi porta completamente da un'altra parte. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. E mi porta da un'altra parte. Mi porta sempre quello che mi può piacere. Allora dice, ma la fede è una cosa che non piace? Assolutamente. La fede è una benedizione. Secondo il mio modesto parere, è la gioia più grande che un uomo, l'onore più grande che un uomo può ricevere. È una cosa diversa. Quindi è inutile cercare di sentirsi giusti, perché siamo stati al culto, abbiamo cantato bene, abbiamo ascoltato una bella predica, capisci? Poi siamo andati a casa, oggi posso mangiare bene, c'ho un bel piatto di carne, tutto per bene. Poi vado a farmi la pennichella, giustamente, e poi tutto bene. Ma tutto questo va bene. Ma va bene se prima ho considerato la santità del Signore, perché quando venivano fatti i sacrifici, poi venivano dati ai sacerdoti da consumare. Ve lo ricordate? Ed era un onore per loro poter mangiare queste carni non sacrificate agli idoli, consacrate, capisci, che hanno servite. Ed è così che dovrebbe essere per noi. Se non consideriamo questo, cari fratelli, rischiamo di fare la fine di milioni di persone che si sono perse nei loro pensieri. Quanti il Signore ne ha chiamati? A quanti il nostro Dio ne chiamerà? Lo dice. per i chiamati. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni compiute sotto il primo patto, affinché i chiamati, e questo chiamati continua i chiamati. Ma chi volete che il Signore chiami? I sordi? Oppure, vedete com'era fatto, no? Il tabernacolo? E sarebbe uno studio interessante da fare. E c'era tutta la massa fuori. E poi c'erano i sacerdoti. Poi c'era alla fine il sommo sacerdote, c'era tutto un esercizio da compiere. Ma perché dovevano compiere queste cose, scusate? Per se stessi, per far vedere che quello era il sommo sacerdote, che era bello, importante, no? Aveva la tunica, aveva, si fa per dire, no? L'efod. E per questo motivo, come sono bello, come sono bravo. Perché questo è il problema. Come sono bello, come sono bravo. Che bella funzione che ho. E sono il posto. Oh, che bella funzione che ho! Sono i sacerdoti, no? Ma Gesù li condanna. Li condanna. Dice, non fate come i farisei, capisci? Che lo fanno per mostrare se stessi. Il Signore sapeva già, il Signore conosce il cuore dell'uomo e lo conosce molto bene, fino in fondo lo conosce. Cari fratelli e sorelle. Allora. È inutile sentirsi giusti, perché si viene qua, oppure si va da un'altra parte. No, uno viene giustificato soltanto quando prende coscienza che lì c'è il luogo santissimo. Allora solo. Io non devo venire qua per compiacere me stesso, devo venire qua per il Signore. Qua o in qualsiasi altro posto ci siamo trovati dappertutto in questi anni. Ma il problema non è dove ci troviamo. Perché Gesù l'ha detto chiaro. Donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Oh, com'è grave, cari fratelli e sorelle, riprendere una persona, far capire una persona che è più importante la parola del Signore, ubbidire a Lui anziché agli uomini, anziché essere compiacerci fra di noi, perché abbiamo un bel locale e abbiamo, che vi devo dire, fratelli e sorelle, io non ho questa visione, la mia visione è questa, cercare l'onore del Signore. Come possiamo onorarlo? Con le molte parole che diciamo? Ma assolutamente no. E anche perché io potrò gioire soltanto quando ho realizzato il Signore. Il profeta Davide si è spogliato dalla gioia, ballava, danzava davanti all'arca, perché aveva percepito la presenza del Signore ed era felice, grandemente felice. Anche se sua moglie l'aveva criticato per questo, perché non riusciva a capire. Quella era la gioia. Nonostante che Davide, nonostante tutto, ha dovuto fare le sue lotte nella sua vita. Ma era un uomo secondo il cuore di Dio, per quello aveva percepito che lì c'era il Signore. Era lì. E chissà quanti di noi percepiscono che il Signore non è in questo locale. Il Signore è quando due o tre si trovano in mezzo per cercare il Signore. E il Signore dice, io sono in mezzo a loro, quando due o tre si trovano nel mio nome, ma non nel mio nome a caso. Quindi vi dico subito, il Signore parla a quelli che Egli ha chiamato. Ha chiamato. Ovvio che chi, Lui chiama tutti, ma sapete, ci sono i sordi, non sentono. E quindi è l'eterna promessa che il Signore ha fatto, ha dei passaggi. Il primo passaggio che voi sapete è quando veniamo chiamati siamo grezzi nella fede. Molti di noi, come sapete, no? Continuano ad essere grezzi, bestemmiatori, alla fine poi bestemmiano all'inizio forse un po' meno, fumano Magari che male c'è se vado pure a fare un giretto, non faccio, non dico altro, di tutto. E il contrario, non solo questo, ma di tutto. Sono un carnalone, cioè non vedo l'ora di aprire quel frigo e divorare un po' per volta, un po' per volta. Ma scusa, ma che sto facendo? Quindi la prima chiamata, ma perché il signore mi ha chiamato? Ora comincio a dire, ma cosa sto facendo? Scusami. Solo quando dico, ma cosa sto facendo? Allora la mia vita comincia a cambiare, non che io continuo come 30 anni fa, 40 anni fa, allora c'è qualche problema. E allora, questo è il primo punto, il Signore ci chiama, siamo grezzi, molto grezzi, come... Ma il secondo punto qual è? E che noi riusciamo a percepire questo attraverso le istruzioni che il Signore ci dà. E le istruzioni sono queste, no? Queste qua, capisci? Che partono dal timore del Signore. Qua ci sono le istruzioni. Cominciano le istruzioni, ma per cosa, cari fratelli e sorelle? Per la purificazione. Perché allora è così che cominciano a cadere un blocco dopo l'altro, le cose grezze, pesanti della nostra vita, fino ad essere modellati come il Signore desidera, come l'argilla nelle sue mani. Così viene detto, cari fratelli e sorelle. E poi, più si conosce il Signore, e più questa purificazione diventa intensa e necessaria. Capisci? Cioè non è che noi stiamo andando avanti per andare indietro. E che cosa significa? Significa siate santi perché io sono santo. E chi è santo si santifichi ancora. Quindi vuol dire che questa spremitura delle olive che passano sotto queste pietre da macina continua, continua ad essere spremuta fino in fondo, capisci? Per separare poi le scorie dall'olio della santificazione. Quindi più conosco il Signore e più divento santo e separato. Non più conosco il Signore e più divento superficiale, perché tanto cioè, ho la salvezza, cioè tutti questi insegnamenti, scusate il termine, cioè, ho la salvezza se credo e nessuno me la toglierà. Di questo sono sicuro, che nessuno mi rapirà dalla mano del Signore. Ma se credo, ma il resto, diversamente non ha senso. L'abbiamo detto tante volte. Non è che se ho creduto o crederò. No, chi crede è passato dalla morte alla vita. Non chi ha creduto e poi non ha più creduto. È normale questo, no? Ma che discorsi sono? Scusate, non capisco. Ora, più conosco il Signore e più capisco quanto Egli... che egli mi rivela è necessario, cioè ciò che è necessario e che è necessario dare una vita per un'altra, perché senza che prima per la purificazione della carne, come abbiamo visto, venivano date, no? Venivano scannati gli animali e poi la cenere di questi animali, no? Eccetera, eccetera, veniva aspersa. E la carne, diciamo, veniva purificata. Ma perché siamo dentro il mistero della vita, cari fratelli e sorelle. Non guardate qui come se fossimo eterni, siamo assolutamente provvisori. Abbiamo detto tante volte, nessuno di noi riesce a trattenere con le mani il tempo che sta scappando davanti a noi. Quindi il Signore dice, io ho deposto la mia vita per riprenderla, perché Lui è Dio. Ma senza lo spargimento, ecco, gli ignoranti parlano senza cognizione, no? Hanno ucciso Gesù, gli ebrei hanno ucciso Gesù, parlano senza cognizione, non sanno nulla, non sanno nulla di nulla, perché? Perché senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Ecco che nel momento, e quale sangue? Il prezioso sangue di Cristo. Quindi stiamo attenti, cari fratelli, a non distinguere ciò che è santo da ciò che è profano. E scusate se la pietra continua sempre a passare sulle olive in un certo modo e spremerle in un altro. Non altro, sapete che girano prima da una parte e magari fanno il giro dall'altra per cercare di evitare di dimenticarne qualcuna sotto le pesanti macine. Quindi, cari fratelli e sorelle, banalizzare e non tener conto profondamente di questo si va incontro a una sciagura sicura. Sicura! Io sono stufo di sentire nei culti, cioè, guarda, adesso ormai sapete che con questi nuovi mezzi, con YouTube, si può sentire tutto quello che si vuole. Di sentire banalità. Sono una fotocopia dopo l'altra. Stesso modo di fare, stesso modo di dire, stesse canzoncine. Stesso nelle canzoni questo storpiamento americano, sapete, che devono far girare. E poi c'è il pastore, qualcuno che parla, o qualcuno fanatico, c'è sempre sotto. Ieri sera sentivo, ho fatto notare a mia moglie che c'è sempre qualcuno che devono accompagnarti con la musica sotto, o qualcuno che tu parli e quello sotto. Cioè, è insopportabile. Perché? Perché, attenzione, che è un pericolo molto, molto profondo, molto grave. Perché? Perché ormai musica, vedi, si parla di adorazione, no? Musica e parola di Dio vanno pari passo. Come pari passo andava la tradizione della Chiesa Cattolica con la scrittura. Noi non abbiamo bisogno di altro, c'è solo la scrittura che serve. Tutto il resto sono solo dei contorni, dei contorni, sono solo dei piccoli contorni. È per quello che ho scelto questa lettura, che non mi pare che parli di altri contorni, mi pare che sia una scrittura assolutamente essenziale. Quindi banalizzare, non tener conto profondamente delle cose che il Signore dice. Si va incontro a una sciagura totale, sicura, no? Altro che, come dice il signor Billy Graham e qualcun altro di tutta quella serie lì, che poi facevano anche parte della massoneria, oltretutto, ma a dei livelli molto alti, e dicono che tanto saremo tutti salvati, eccetera, eccetera. Queste persone, questo dicono queste persone. Si assumono la responsabilità di ciò che dicono. Ah, ma il problema è se uno se l'assume per se stesso è un fatto. Ma se l'assume anche per gli altri che poi ci credono, ebbè. Allora, ora il salario del peccato è la morte. Ora è vero che noi possiamo rivolgerci direttamente a Dio. Perché, cari fratelli e sorelle? Loro dovevano fare tutta una serie di riti, di purificazione per arrivare al Signore. Noi possiamo arrivarci direttamente perché? Perché sappiamo che la tenda, così, si è aperta nel santuario per darci il libero accesso, ma questo lo ha fatto Cristo per noi. Ora il fatto che abbiamo libero accesso, che significa che noi, una volta che la tenda è aperta, andremo dentro come dei maiali? E significa questo forse? Ma di quale rispetto? Perché la tenda è aperta, perché l'ha aperta il Signore Gesù Cristo, noi possiamo andare come dei maiali là dentro? E no, cari fratelli e sorelle, consentitemi di no. È questo che voglio dirvi, è questo che, mettetela come volete, potete anche non crederci, se il Signore l'ha messo nel mio cuore o meno. E questo significa, cosa significa? È vero, la cortina del Tempio si è aperta in due, il Signore ci ha dato la possibilità, ma come? Che significa? Che adesso che è aperta io vado e rubo? Posso entrare nel luogo santo come un maiale? Pensateci bene. E quanti ci vanno e ci provano? Pensiamoci bene, cari fratelli e sorelle. Ma come ci presenteremo davanti al Signore? Senza essere purificati? Nella nostra coscienza. Questo è il problema, la nostra coscienza. Inutile che mi lavo la faccia. Che mi lavo la faccia, mi vesto bene, ma poi dentro sono come quei sepolcri. imbiancati, pieni di ossa di morte. E ricordiamoci che il Signore vuole un vestito per le nozze. Ecco perché dentro, passando dalla cortina, non può entrare chiunque. Chi non ha il vestito, anche se il Signore ha aperto la porta, non può entrare perché non ha il vestito. Cioè, può anche entrare, ma il Signore lo sa, lo prende e lo sbatte fuori, fuori, nelle tenebre di fuori. Allora, spesso e volentieri, anche i culti, come dicevamo, diventano un piacere. Diventano un piacere, ma diventano un piacere vero per chi, per i culti spirituali e per coloro che hanno lo Spirito del Signore, perché godono, sentono nello Spirito questo piacere, che è una cosa diversa dal piacere della carne. E facciamo qualche esempio. Spesso e volentieri i culti diventano un piacere, ma non come ho detto adesso, diventano un piacere perché il pastore o il predicatore di turno, come preferisce farsi chiamare, racconta una bella storia, un'altra, una testimonianza di un sogno. Vero? Ho sognato e ho visto e controvisto, ecco. E poi diventa bello perché oltretutto c'è la musica che arriva nel sogno. C'è la musica che ci commuove. E ci commuove e piangiamo. Ma io vi dico che il sentimentalismo non fa parte della fede. La fede provoca gioia vera, non provoca altro. E quindi anche questo, la musica ci commuove. Ci sentiamo bene poi e andiamo a casa felici e contenti, certi di aver fatto il nostro dovere. La messa è finita, andate in pace. È così, è così. Capite cosa significa? Ah, come mi sento bene. La messa è finita, benissimo. No, cari fratelli e sorelle, io vi dico, in pace venite, in pace andatevene, se avete veramente capito che cosa c'è nel luogo santissimo che il Signor Gesù, scusate, ha aperto la cortina del Tempio perché noi potessimo entrare. Ma senza spargimento di sangue non c'è perdono, non c'è remissione di peccati. Allora il sangue, come ho detto prima, e poi sapete, non potremmo andare in profondità per capire che cos'è il sangue veramente. Andate a fare un'analisi del sangue, forse, ma neanche lo capite bene, capite solo che ci sono dei valori. Il sangue è l'olio. L'olio è una bella rappresentazione spirituale, cari fratelli e sorelle, in tutta la scrittura. C'è l'olio delle vergini, vi ricordate? Perché l'olio rappresenta la gioia, lo spirito, la gioia dello spirito e dell'unzione. Ma non si ottiene buon olio senza le olive mature. E alcuni poi non sono neanche olive, sono ossa di olive. E altri, manco quello, che sono piccole pietruzze, sai quando si raccolgono lì, ragazzi, poi raccogli anche piccole pietruzze, poi ti scappano, le butti dentro. Ma queste pietre è come ogni domenica e ogni giorno, attraverso la tua parola del Signore, dovrebbero passare per macinare ogni volta queste olive per produrre quest'olio, l'olio dell'unzione, per poter ottenere il meglio e per poter ottenere il massimo. Quindi se qualcuno si sente stufo qua, dall'altra parte non so come potrebbe sentirsi, non dico che siamo i migliori al mondo, non dico questo, ma voi provate, cari fratelli e sorelle. Vedrete, sicuramente saranno organizzati con dei canti sistematici, sicuramente diranno anche delle belle cose che ti fanno sentire anche bene, con delle promesse in continuità, tanto poi paradisiache. Ma sai, è così. E ve ne andate belli, tranquilli e sereni a casa, avete fatto la spesa e siete andati a casa. Quindi dovete sapere una cosa. Se le pietre che macinano, si fa per dire, non sono pietre, ma sono di plastica, capisci? Plastica è un materiale che ha inventato l'uomo, abbastanza schifoso per certi versi, indistruttibile e per i danni che continua a fare. E quindi, se queste pietre sono di plastica oppure di materiale leggero, non si otterrà mai dell'olio buono. L'avete capita o non l'avete capita? È difficile sta cosa, non si otterrà dell'olio buono. Scusate, io sono un uomo pesante, dovete avere pazienza. Se ogni tanto ne prendo qualcuno, lo spremo e lo macino, perché sono cattivo. Come quello che si è girato dietro e dice: care sorelle, fate silenzio per favore, perché non vi rendete conto di che cosa stiamo facendo o dove, che cosa vogliamo fare adesso che sta partendo fra un attimo. E queste continuavano a chiacchierare la rave della fava. E allora cosa diremmo? Che il sacrificio del sangue di Cristo è vera sostanza. È vera sostanza, cari fratelli e sorelle. Ma per produrre olio bisogna essere olive. E per essere pecore non possiamo essere lupi. Io, cari fratelli e sorelle, non posso dirvi altro, se non che il Signore mi fa rendere conto quando sia importante passare queste pietre sulle olive, sempre, ogni giorno della nostra vita, attraverso la Sua parola e attraverso la parola dei Suoi servitori. Sia il Signore benedetto in eterno, in eternità, in eternità. Amen. Amen.